Nel nostro tempo la scuola è attraversata da una crisi, a mio avviso, strutturale e dunque non contingente, non transitoria, che si riflette tanto sul benessere degli studenti quanto su quello degli insegnanti. Basti pensare all'epidemia della dispersione scolastica o allo scarso rendimento mostrato dai nostri alunni. E su un altro versante all'aumento dei casi di stress e di burnout da parte dei docenti o alle ritorsioni e alle violenze che subiscono in una modalità inaudita, inedita. La crisi in cui versa la scuola ormai da diversi decenni è strutturale perché a mio avviso non ha a che fare tanto con l'istruzione, cioè con le modalità di trasmissione di conoscenze e competenze, ma con l'affievolirsi di quello che costituisce il nucleo fondamentale di ogni processo di trasmissione valoriale, cioè con il declino della funzione educativa. Provo a spiegarmi meglio. In epoca moderna, la professione dell'insegnante produceva in modo quasi automatico una serie di fenomeni, il silenzio, la disciplina, il rispetto. La figura del docente produceva in automatico un transfert sulla propria persona, sostanzialmente per due motivi. Il primo perché la società e la famiglia attribuivano al docente un mandato educativo inequivocabile, offrire ai giovani l'opportunità di istruirsi, ma anche quella di apprendere i principi per divenire dei membri riconosciuti del consorzio civile. Si trattava in qualche modo di un mandato che faceva dell'insegnante il trait d'union tra la società e la famiglia, che gli permetteva di occupare, di rappresentare un riferimento educativo imprescindibile per la formazione degli individui più giovani. Su un altro versante, possiamo dire che gli alunni apprendevano con alcuni docenti in maniera piacevole, con altri meno, per amore dell'educatore, per paura di perdere questo amore, per il desiderio di essere apprezzati e di conformarsi alle sue esigenze. In qualche modo l'offerta educativa dell'epoca che ci ha preceduto aveva sì il compito di uniformare i giovani a quanto prescritto dal codice morale e alle norme di comportamento condivise, ma allo stesso tempo permetteva ai giovani di reperire quelle identificazioni solide, quegli strumenti simbolici attraverso i quali dare un senso compiuto alla vita di ciascuno e per mezzo dei quali sostenere il processo di crescita. L'epoca postmoderna mette in luce come la figura del docente, al contrario di quello che accadeva in passato, suscita con sempre più difficoltà il rispetto dei discenti e che, pur con tutte le eccezioni del caso, la sua parola non sembra avere particolare presa su di loro, così come il timore di perdere la benevolenza dell'insegnante o di ricevere la sua disapprovazione, oggi non è più sufficiente ad alimentare né l'obbedienza degli allievi né il transfert sul sapere. Questo è così vero che non solo gli insegnanti fanno sempre più fatica a riportare ordine nelle classi, ma molto spesso l'insegnante stesso può essere degradato a un puro oggetto di godimento e spogliato di ogni tratto di alterità dai suoi allievi. I casi che salgono agli onori della cronaca ci ricordano sempre più spesso come un insegnante possa arrivare ad essere deriso, umiliato o addirittura fatto oggetto di violenze. Dobbiamo dire allora che la funzione educativa si trova oggi gravemente in crisi perché l'evaporazione del principio di autorità, ne ho parlato in altri podcast, ha impoverito l'autorevolezza di tutte quelle figure, dunque non solo quella dell'insegnante, ma anche quella del genitore o del medico o del sacerdote, a cui un tempo era attribuito un sapere sui misteri della vita. Il lavoro dell'insegnante appare dunque percorso da molteplici contraddizioni e da notevoli difficoltà, perché la società ha revocato di fatto il mandato educativo che un tempo gli era stato assegnato, e una delle conseguenze più drammatiche di questa revoca è l'instaurarsi della conflittualità tra la famiglia e la scuola, un tempo istituzioni alleate e dialoganti, oggi in maniera reciproca capri espiatori degli insuccessi educativi dei ragazzi. Bisogna aggiungere che a questa difficoltà se ne somma un'altra, e cioè che l'insegnante si trova ad esercitare la propria funzione in un'epoca fortemente antipedagogica, nella misura in cui la nostra società valorizza il sogno di poter accedere ad una gratificazione comoda ed immediata, che non prevede sforzi, che non prevede sacrifici, piuttosto che scegliere la costruzione responsabile di un progetto di vita, passando anche attraverso l'impegno scolastico. Tuttavia, la funzione dell'insegnante non smette di essere indispensabile. Anzi, in un'epoca che vede uno spaesamento generalizzato che tocca tutti gli individui, ma in particolare le nuove generazioni, c'è un enorme bisogno di adulti che sappiano far sopravvivere quello che resta dell'educazione. C'è bisogno di adulti che sappiano suscitare nei giovani la voglia di mettersi all'ascolto, di adulti che sappiano infondere speranze, offrire uno sguardo inedito sul mondo, uno sguardo che non alimenti né il cinismo né l'impotenza, che sono a mio avviso le due piaghe più mortifere del nostro tempo. In questo senso la parola di un docente, se è una parola piena, se è una parola che ha davvero qualcosa da dire, può ancora far nascere delle passioni autentiche, delle passioni capaci di impedire ai giovani di rivolgere il proprio desiderio contro se stessi o contro gli altri, passioni capaci di far intravedere loro che attraverso il sapere, attraverso lo studio, attraverso l'impegno scolastico, sia possibile ricavare una soddisfazione compatibile con i limiti della condizione umana. E la parola di un docente è una parola piena se sa delineare percorsi alternativi a quelli che invitano ad omologarsi alle logiche del consumo e a ricercare un godimento che non colma per niente la mancanza dell'essere, ma che anzi la tiene sempre più aperta. Ma per poter testimoniare che appassionarsi al sapere permette di accedere ad un piacere inedito, un docente non può più fondare la sua azione educativa sulla forza di un riconoscimento sociale che è stato spazzato via dal tempo, oppure nascondersi dietro al sapere preconfezionato di un libro di testo. È evidente che solo se lui stesso è animato dall'amore per il sapere può contagiare i propri allievi. In altre parole, può animare il loro desiderio per il sapere solo se egli stesso riesce a far passare qualcosa del suo desiderio sulla materia che egli tenta di insegnare. oltre a questo aspetto, e vado a concludere questo mio intervento, il docente postmoderno deve compiere un'ulteriore operazione che definirei preliminare, per tentare di animare la passione verso il sapere. Tocca a lui fare il primo passo nel riconoscimento della soggettività dei suoi allievi, nel riconoscimento della loro capacità di aprirsi al mondo. Perché? Perché sei in grado di creare uno spazio per la loro soggettività, per il desiderio silenzioso di cui ognuno di essi è portatore, ha molte più chance, soprattutto in una società multietnica e multietica, per divenire una persona significativa, una persona a cui fidarsi, una persona su cui investire. E questa è una partita che ciascun docente deve giocare per conto proprio. È una partita in cui è solo, solo con il proprio desiderio, perché non può più contare, lo ripeto un'ulteriore volta, sull'autorità che un tempo gli derivava dal discorso sociale o dall'appartenere all'istituzione scolastica.